Qual è il tuo giorno preferito della settimana? Quando andavo a scuola mi ricordo che c'era un giorno che io odiavo ed era il lunedì. Poi diventava un vero e proprio crucio se pioveva la mattina. E la settimana cominciava a migliorare progressivamente nei due giorni successivi, ma direi che era dal giovedì che mi riprendevo un attimino d'animo. E poi finalmente si arrivava al sabato, era il mio giorno preferito. Finalmente dopo una settimana potevo non pensare al giorno dopo, non studiare, non fare nulla, mi riposavo, facevo sport, svago, nessuno mi chiedeva nulla, me lo meritavo dopo una settimana, un meritatissimo riposo. Mi ricordo che tornavo da scuola, durante la settimana, il sabato, arrivavo al sabato, mia mamma si accorgeva che tornavo in casa perché sentiva un rumore, sbom, era il mio zaino che andava sotto la scrivania, appena entravo, e rimaneva lì fino alla domenica pomeriggio, addirittura fino alla lunedì mattina a volte. E io mi divertivo il sabato e pensavo spesso, ma non potrebbe essere sempre sabato? Non so se voi avete pensato a questo. Sabato uguale svago, sabato uguale riposo, sabato uguale no scuola, sabato uguale riposo. Sono sicuro che molti di voi la pensano come me. Spero che ne arriverà qualcun altro dopo. Ma dobbiamo sapere che il sabato è un giorno molto speciale della settimana, anche per alcune persone nel mondo, in particolare per gli ebrei. Nel corso della storia ci sono, insieme alla circoncisione, l'osservanza del sabato, che è inteso dal tramonto del venerdì fino al tramonto del sabato, è stato il vero proprio tratto distintivo per il popolo ebraico. Per loro è un giorno sacro, un giorno santo. E questo non dovrebbe sorprendere coloro che hanno familiarità con la Bibbia, perché la prima indicazione su questo tema si trova già alla creazione. Ora leggerò alcuni testi del Vecchio Testamento che parlano del sabato, e mentre lo farò vorrei che facessimo attenzione alla parola più ripetuta, riposo. Riposo. Allora, partiamo dall'inizio, in Genesi 2, versetto 3, troviamo queste parole. Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva fatta. Quando la cronologia biblica arriva a Esodo 20, non ci stupisce quindi di vedere che l'osservanza del sabato era diventato un vero e proprio comandamento, il quarto comandamento, il comandamento tra l'altro più lungo. Queste sono le parole in Esodo 20, versetto 8. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. E notate qui, giorno del riposo o sabato erano espressioni intercambiabili nel pensiero di Dio. Lavora sei giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il settimo giorno è un giorno di riposo, consacrato al Signore Dio tuo. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città. Perché in sei giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare, tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. E così questa osservanza del sabato è stata ripetuta nella Bibbia anche in Esodo 31, poi arriviamo in Deuteronomio 5, e Dio lo ha ricordato alla nuova generazione che era succeduta al popolo che era morto nel deserto che stava per entrare in Canaan, e a quello che abbiamo letto, pari pari, ha aggiunto questa ultima frase che vi leggo. Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto, che il Signore il tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e con braccio steso, perciò il Signore, il tuo Dio, ti ordina di osservare il giorno del riposo. In altre parole, Dio ti ha liberato, Dio ti ha salvato, devi prenderti del tempo nel giorno del sabato per riposarti, per goderti la salvezza. E direi che ci sono tanti altri testi, ovviamente, ma questi sono già sufficienti, esaustivi, per chiarire l'intento di Dio riguardo al sabato. Era un giorno della settimana di riposo dal lavoro. Nel suo amore, Dio voleva che il suo popolo godesse del riposo. Il sabato era stato pensato da Dio a favore delle sue creature, a favore delle persone. Nessun'altra restrizione, se non quella di non lavorare, e questa era una espressione della grazia di Dio, della misericordia di Dio, molto semplice, molto chiaro. Però che cosa è accaduto in seguito? Sin dall'antichità gli ebrei hanno aggiunto alla Torah, cioè ai primi cinque libri della Bibbia, una legge orale che è chiamata la Mishnah, secondo la tradizione rabbinica. Secondo i rabbini, la Mishnah è stata rivelata da Dio insieme al Pentateuco, insieme alla Torah, al Sinai. La Mishnah è il mezzo umano attraverso il quale tramandare le tradizioni, le interpretazioni del testo mosaico, e spesso questa tradizione orale è andata in contrasto, in conflitto con la parola, col pensiero originale di Dio, riguardo a tanti temi, incluso il sabato. E non è finita qui, perché dopo questo periodo, attraverso uno sforzo enorme che gli ebrei hanno fatto, che è durato sei secoli, questa tradizione orale, la Mishnah, è stata messa per iscritto, formalizzata, in un documento che è chiamato il Talmud, che significa appunto studio, istruzione, apprendimento. Così il pensiero di Dio nella Torah, primi cinque libri della Bibbia, è stato preso d'assalto dalla tradizione orale e poi dai commenti scritti, interpretativi, messi nei secoli successivi dalle scuole rabbiniche. E così il risultato è che aggiunte su aggiunte hanno stravolto completamente il pensiero originario di Dio. Perciò quando arriviamo a Marco capitolo 2 dobbiamo tenere tutto questo in mente per capire il testo che leggeremo. E finalmente siamo a Marco capitolo 2 versetto 23. In un giorno di sabato egli passava per i campi e i suoi discepoli, strada facendo, si misero a strappare delle spighe. I farisei gli dissero: vedi perché fanno di sabato quel che non è lecito? Ed egli disse loro: non avete mai letto quel che fece Davide quando fu nel bisogno ed ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? Come egli al tempo del sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani di presentazione, che a nessuno è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche a quelli che erano con lui? Poi disse loro: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Bellissimo testo. E questo testo ci porterà a considerare due approcci contrapposti su un dilemma religioso. E questo dilemma per i farisei, per gli ebrei, era l'osservanza del sabato. E prima di tutto vedremo le storture di una cattiva interpretazione della parola di Dio da parte dei farisei, e vedremo le conseguenze schiavizzanti che hanno avuto queste storture, queste tradizioni. E in secondo luogo considereremo in opposizione quello che Gesù ha riportato in luce, ovvero il pensiero originario di Dio. Di Dio troveremo grande ristoro. Così partiamo dal primo approccio, secondo l'interpretazione errata della tradizione legalistica. La storia di Marco inizia con un fatto, con un racconto. Apre questo racconto, questa narrazione, con una situazione specifica e precisa subito, immediatamente, per far capire a chi leggerà, che è avvenuta di sabato. Che cos'è successo? Gesù e i suoi discepoli stanno facendo una passeggiata e il sentiero che percorrono taglia un campo di grano, e siamo probabilmente a maggio-giugno, come lo sappiamo, perché in quel periodo c'era la settimana del raccolto, il grano era maturo per essere mangiato. E che cosa succede? Gesù e i discepoli sono seguiti da un gruppo di critici, i farisei. Tutti noi abbiamo dei critici, vero? Ma tu prova a immaginare, riesci a immaginare che ovunque tu vada, sei seguito da gente che ti sta osservando soltanto per criticarti, per qualcosa che tu dici o qualcosa che fai. Sarebbe stalking oggi. Gesù non può neppure passeggiare in santa pace. Per essere specifici, Marco capitolo 3 versetto 2 dirà che Gesù un giorno si trova in sinagoga e c'è scritto che i farisei lo osservavano per vedere se avrebbe guarito il giorno di sabato per poterlo accusare. Vai avanti in Luca 11, riporta che a Gesù venivano fatte delle domande e venivano tese delle insidie e poi ascoltavano attentamente le risposte di Gesù, e c'è scritto in Luca 11, sentite qui, con l'intento di poterlo accusare di qualcosa. qualsiasi cosa andava bene per accusare Gesù. Poteva dire qualsiasi cosa, erano pronti ad accusarlo. Capite? Era un continuo. Era seguito ossessivamente, interrotto da domande, incalzato, squadrato, passato al setaccio tutti i giorni. Era un osservato speciale con il malvagio intento di trovare un'accusa per farlo fuori. E così, quel sabato, accade che i discepoli abbiano fame mentre fanno una passeggiata e prendono del grano. Il passo parallelo di Luca 6 ci dice che i discepoli hanno strappato delle spighe, poi le hanno strofinate, hanno fatto volare la pula, hanno tenuto il grano in mano e lo hanno mangiato. E qualcuno dirà, ma questo è rubare. Tu vieni a casa mia, prendi della roba e si ruba. Non così per Israele. Infatti in Deuteronomio 23-25 Dio aveva normato proprio questa situazione a favore degli affamati, dei bisognosi, e c'era scritto: quando entrerai nei campi di grano del tuo prossimo, potrai cogliere spighe con la mano, ma non metterai la falce nel grano del tuo prossimo. Cogliere nel campo altrui di grano qualche spiga a mano era permesso da Dio, perché non ci fosse nessuno a morire di fame in Israele. Potevi sfamarti, avere una manciata di grano, ma non potevi passare la falce e riempire tutta la tua credenza. Così questo è il fatto che provoca l'accusa. Arriviamo all'accusa, versetto 24. Notate questa prima parola, vedi? Guarda, perché hanno fatto di sabato quello che non è lecito. Notate questa parola, quanta cattiveria c'è, non è soltanto un'espressione della bocca, ma sta uscendo qualcosa dal loro cuore. Guarda, guarda, immagino il dito, immagino lo sguardo, immagino il tono. Guarda. È arrivata la loro occasione finalmente. Stanno seguendo da tanto tempo per trovare qualcosa e finalmente è arrivato il momento. Guarda! Vedi! E capiamo bene, l'accusa non era quella di rubare, conoscevano i farisei di Deuteronomio 25, ma l'addebito consisteva nel fatto che cogliere queste spighe equivaleva a un'attività lavorativa svolta in giorno di sabato, e per la loro tradizione era sbagliato. E dicono: perché fanno di sabato quello che non è lecito? Quindi tutta la questione era l'osservanza del sabato. Non è una semplice domanda. In realtà non stanno aspettando una risposta, non sono neanche interessati, vogliono soltanto accusare Gesù. Ricordate quello che ho detto prima sulla tradizione orale degli ebrei, che poi sarà messa per iscritta nel Talmud, vero? I farisei ne erano ossessionati. Erano dei veri e propri fanatici di questa tradizione riguardo al sabato. Allora non bastava la scrittura, non era sufficiente la scrittura. Volevano dire la loro, volevano aggiungere i loro insegnamenti alla Torah, volevano aggiungere le loro regole interpretative, e sapete, hanno creato 39 categorie distinte di quello che significava lavorare, e poi hanno applicato queste 39 categorie al sabato. E non è finita qui, perché all'interno di ogni categoria avevano ideato e elencato dei sottinsiemi con centinaia e centinaia di regole specifiche. Quella tradizione orale al tempo di Gesù è stata messa per iscritta nel Talmud, quindi noi sappiamo esattamente quello che credevano i farisei quando affrontano Gesù sul sabato. Vi faccio degli esempi. Aperta parentesi, nel Talmud ci sono 24 capitoli che parlano del sabato. Ho letto di un rabbino, più recentemente, che ha scritto che ha passato 2 anni e mezzo a cercare di capire quello che era scritto in un solo capitolo riguardo al sabato. Ecco alcuni esempi. Non si potevano percorrere più di 999 passi di sabato, altrimenti era considerato lavoro. Se si fosse fatto il millesimo passo, si sarebbe violato il sabato. Però, se tu il venerdì prima del tramonto avessi portato del cibo a una distanza di 999 passi e il sabato fossi andato a riprenderlo, quello era consentito, non era peccato. Però dovevi stare attento a contare 999 passi. Potevi sollevare un oggetto, però solo se lo trasportavi da un luogo a un altro. Si poteva sollevare in un luogo pubblico per portare il peso in un luogo privato e viceversa, non nello stesso luogo. In ogni caso, non era permesso portare alcun fardello che pesasse più di un fico secco. Se si metteva in bocca un'oliva e la si sputava perché non era buona, non era lecito prendere una seconda oliva, era un lavoro. Se si lanciava un oggetto in aria con una mano e si usava l'altra per prenderlo, era peccato perché avevi fatto lavorare due arti. Se in giorno di sabato il mendicante fuori da una casa stendeva la mano verso l'interno, il padrone di casa la riempiva con qualcosa, il mendicante peccava perché aveva steso la mano, ma non il padrone di casa. Ma se era il padrone di casa che da dentro la casa stendeva verso l'esterno la mano per cibare una mano che era ferma, era il padrone di casa ad aver peccato per aver lavorato. Il sarto non poteva portare il sabato il suo ago, lo scriba non poteva portare la sua penna, l'alunno non poteva portare i suoi libri, i vestiti non potevano essere esaminati per evitare la possibilità potenziale di trovare un insetto e ucciderlo inavvertitamente, sarebbe stato un lavoro. Nulla poteva essere lavato, non si poteva spedire una lettera, non si poteva accendere il fuoco, perciò, sotto categoria, l'acqua fredda poteva essere versata su quella calda il sabato, ma l'acqua calda non poteva essere versata su quella fredda il sabato, altrimenti avevi lavorato per accendere il fuoco. Un uovo non poteva essere bollito, neppure sotto la sabbia, perché avresti dovuto scavare per mettere l'uovo, era considerato un lavoro. Non si poteva fare il bagno per il pericolo che l'acqua cadendo potesse pulire il pavimento, ed era considerato un lavoro, magari. Se una candela fosse stata accesa non poteva essere spenta, ma se fosse stata spenta non poteva essere accesa. Le donne non potevano osservare un bicchiere perché avrebbero potuto trovare qualcosa dentro e avere la tentazione di pulirlo. Le donne non potevano indossare gioielli perché pesavano più di un fico secco. Si poteva scrivere al massimo due lettere, ma non due lettere da spedire, due lettere, due caratteri, non di più. Non si poteva seminare, arare, mietere, legare i covoni, spigolare, setacciare, impastare, cuocere, lavare, cucinare. E potrei andare avanti, ma penso di aver chiarito l'idea. Sono solo alcuni esempi di centinaia di regole, categorie, tradizioni dei farisei che avevano creato e mettevano un peso sulla gente e tutti dovevano rispettarle, altrimenti erano dei peccatori. Adesso comprendiamo meglio l'accusa che Gesù fa in Matteo 23, vi ricordate? Riferendosi ai farisei, dice: legano fardelli pesanti e difficili da portare e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverle neppure con un dito. Per noi il sabato è il giorno più bello, ma per gli ebrei è il giorno più brutto della settimana. Un giorno di schiavitù, di stress nervoso, di fatica emotiva. Quello farisaico era un sistema religioso legalistico, oppressivo, restrittivo, e a questo si riferiva Gesù in Matteo capitolo 11 quando ha detto: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. La gente era oppressa, schiacciata, da regole su regole. Solo Gesù poteva dare loro il riposo. Ora comprendiamo questa domanda accusatoria, vero? Perché fanno di sabato quello che non è lecito? Le loro regole avevano trasformato una cosa buona, lasciare che gli affamati si sfamassero, in una cosa illecita. Avevano sostituito la grazia di Dio in tirannia. Avevano trasformato il riposo del sabato in un peso insopportabile. Perché mai qualcuno farebbe una cosa del genere? Perché avevano scelto di interpretare la Bibbia con questo tipo di tradizione, questi uomini? Beh, semplice. Erano convinti che i propri meriti religiosi avrebbero conquistato il favore di Dio. Perciò, abbiamo visto l'altra settimana, digiunavano non una volta all'anno come era prescritto, ma due volte a settimana. Non pregavano in privato, ma in pubblico, facendosi vedere nelle piazze. Loro osservavano il sabato, ma non per godere il riposo, ma per impegnarsi a ottemperare regole infinite, impossibili. Vivevano una vita fatta di vincoli, in cui più privazioni si hanno, più si diventa santi. Hanno scelto una salvezza fatta per opere, fatta per meriti, e poi custodivano ferocemente queste regole, attaccando e giudicando senza pietà la gente che non osservava il loro proprio sistema religioso. Ed erano così esperti nei peccati altrui, ma non dei propri. Erano in grado di vedere tutti i fallimenti, tutte le debolezze altrui, vedi? Vedi? Ma non i propri. Erano dei critici professionisti ed erano noti per i loro atteggiamenti legalistici e sprezzanti. E per loro era un vanto quello, un altro vanto da portare davanti a Dio, che facevano rispettare la legge. Come hanno fatto a rinunciare a così tanto? Beh, perché l'orgoglio spirituale è quel peccato talmente soddisfacente da compensare tutte le tue rinunce. L'orgoglio spirituale è un peccato così potente da farti rifiutare il Vangelo della grazia di Dio. Io voglio dirlo in uno dei modi più chiari possibili, con tutto il fiato che ho. Facciamo attenzione a credere di poter essere salvati attraverso le nostre buone opere, attraverso l'osservanza di regole, attraverso fermarsi a stare lì, a guardare a regoli, a cerimoniali, a sabati religiosi che noi ci creiamo, perché nessuno sarà salvato osservando esteriormente delle regole che si mette o che altri mettono. Non sarai più gradito a Dio se farai un po' più degli altri, ma solo se lascerai i tuoi peccati ai piedi della croce di Gesù, pentendoti e credendo in Gesù per fede. Un giorno Gesù ha detto queste parole: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E poi ha detto anche: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E poi ha detto ancora in Giovanni: questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il figlio e crede in lui ha vita eterna. La vita eterna è donata da Dio a coloro che hanno creduto per fede in Gesù Cristo, che è morto e che è risorto per i loro peccati. La salvezza si ottiene soltanto per grazia, mediante la fede, non per opere. Perciò Cristo è dovuto venire a morire affinché noi potessimo avere la vita. Sei certo della tua salvezza? Oppure stai cercando continuamente di conquistartela con le tue mani? E noi cristiani dobbiamo dirci qualcosa, perché è pericoloso anche per noi trasformare il Vangelo della grazia, che nulla chiede per la nostra salvezza, in una serie di regole oppressive per la gente nelle nostre chiese. Modi di fare, regole con le quali forse noi siamo cresciuti, che tendiamo a riproporre, abitudini, preferenze legate a esperienze di chiesa, situazioni culturali, delle quali la Bibbia non fa neppure menzione. Però per noi diventano punti irrinunciabili. Se non si fa in un certo modo, se non si segue una certa regola, se non si rispettano alcuni parametri, allora noi diventiamo ipercritici. Non sarà che tutto questo spirito di giudizio palesato, nascosto, non è altro che legalismo fari evangelisaico? Non sarà che stiamo svendendo la grazia di Dio per delle misere regole non scritte, da rispettare a ogni costo, che ci siamo autoimposti? Ma lo sai che ci sono migliaia e migliaia di chiese nel mondo che credono agli stessi fondamenti di fede, ma che hanno modi di fare completamente diversi da quelli che noi abbiamo qui? Il legalismo fari evangelisaico non si limita alla vita di chiesa, ma infetta anche la vita personale, infetta le relazioni. Quanto pericolo c'è nel legalismo e nelle cattive tradizioni? Quello che penso è questo, che di tutto quello che facciamo, questa è una stima che ho fatto io, non conta niente, forse il 5% troviamo esplicitamente che viene ordinato o vietato nella Bibbia, forse, non lo so. A scanso di equivoci, noi dobbiamo fare molta attenzione a ubbidire la parola in questi ambiti, senza scuse, senza ma, senza se. Non rubare, non rubi. Non uccidere, non uccidi. Non commettere adulterio, non commetti adulterio. Questa è la volontà di Dio, che vi asteniate dalla fornicazione. Ama il tuo prossimo come te stesso, eccetera, eccetera. Chiaro, scritto, fai, non fai. Però la stragrande maggioranza delle nostre scelte passano per vivere all'interno di principi che ne troviamo nella parola, dove non troviamo scritto fai così o non fare così. E poi la Bibbia, dopo ad averci trasmesso in modo chiaro le verità, averci dato dei principi, ci dà delle informazioni attraverso noi possiamo dedurre altri principi, dove si applica poi il principio della libertà di coscienza. Davanti a Dio dobbiamo rispondere come agiamo. Quanti pesi mi sono messo addosso nella mia vita cristiana che non venivano da Gesù? E quanti pesi abbiamo messo addosso alle persone che erano soltanto regole umane? E il giogo di Gesù mi sembrava così pesante. Invece lui ha detto che era leggero. Quanto pericolo c'è di scadere in cattive tradizioni, nel legalismo che uccide? Dio ci aiuti. Allora l'incoraggiamento che possiamo trovare qui è questo. Viviamo la vita seguendo la parola di Dio, i suoi principi espliciti e impliciti, e poi godiamo della grazia di Dio, il quale in Cristo ci ha promesso una vita abbondante. Prendiamo su di noi il giogo di Gesù, che è leggero, perché lui è umile, è mansueto di cuore, e noi troveremo riposo alle anime nostre. Lui è il nostro Salvatore, lui ci tratta con amore, lui ci tratta con grazia. Fratelli miei, se siete affaticati da pesi di tradizioni, di regole religiose, lasciate tutto ai piedi di Gesù e seguite solo lui. Appropriati di quella verità della grazia e leggere la Bibbia sarà una gioia. E pregare il tuo Dio sarà un godimento. E la vita stessa si alleggerirà e assaporerai quello che significa gustare la gioia della salvezza. Così abbiamo visto il primo approccio, quello farisaico, della tradizione, della cattiva interpretazione. E adesso guardiamo il secondo approccio, contrapposto a quello di Gesù, secondo l'interpretazione corretta del proposito divino su questo dilemma religioso. Prima di vederlo vorrei suggerire subito che questo è il modo corretto di approcciarsi alle questioni religiose in generale, incluse quelle dibattute anche oggi. Guardando il modo in cui Gesù affronta la questione, noi troviamo anche il modo in cui noi dovremmo affrontare la questione. E Gesù proporrà la sua risposta in tre tappe, e dobbiamo approcciarci a queste tre parti come a un crescendo. Non soltanto un crescendo di spiegazione di Gesù, ma un crescendo di verità, un crescendo di significato, un crescendo di profondità. E la prima cosa che Gesù farà qui in questa sua risposta è portare l'esempio dalla scrittura. Questo è quello che dovremmo fare davanti a un dilemma. Cosa dice la scrittura? Guardate versetto 25. Lui risponde e dice: non avete mai letto? Fermiamoci un attimo qui. Nella mente di Gesù c'è il presupposto che chiunque insegni principi religiosi, che sia una figura di riferimento, dovrebbe conoscere quello che la Bibbia insegna a riguardo. Questa domanda, io penso, ai farisei deve essere stata molto offensiva per loro. Loro si ritenevano i difensori unici della legge. E Gesù fa loro questa domanda, li ha stuzzicati tante volte in questo senso. Non conoscete le scritture? Non avete mai letto? Certo che l'avevano letto, ma non avevano capito nulla. Ed era il risultato catastrofico dell'aver affiancato alle scritture i propri precetti, le proprie interpretazioni mistiche, contorte, allegoriche, ed erano completamente andati fuori strada. Il risultato era che leggevano le scritture, ma non capivano niente. Senza una vera comprensione non poteva neppure esserci un'aderenza al pensiero di Dio. Vorrei dire questo. Io sono estremamente allarmato da tutta quella gente che si dichiara cristiana, che fa anche la propria meditazione giornaliera tutti i giorni, che legge interi capitoli, ma che manca completamente di comprensione, quella più basilare, delle verità della Bibbia, e la cui vita non è mai trasformata dalla parola di Dio. Sei tra questi? Leggi la Bibbia, ma per mettere il tuo segno nel tuo piano di lettura, oppure leggi per conoscere Dio, per capire, o per imparare, o per applicare il suo pensiero, per conformarti e ubbidire alla scrittura. Hai lo stesso atteggiamento del salmista nel Salmo 119. Apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Quale dei due approcci? L'approccio freddo, legalistico alla lettura della parola farà di noi gente che conosce le parole della Bibbia, ma non il significato di quello che la Bibbia dice. Voglio fare uno step in più, pensando a questo, e vorrei che pensassimo a un altro pericolo molto molto serio. Il modo di insegnare la parola di Dio dei farisei dovrebbe spaventare ogni persona che sale dietro un pulpito senza avere il chiaro significato delle parole che sta predicando. Parla, 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 ma di che cosa? Nessuno viene in chiesa per ascoltare i pensieri e le battute di un predicatore. Io voglio ascoltare la parola di Dio nella potenza dello Spirito Santo, nel suo significato. Non mi interessa nulla delle mie opinioni. Stiano zitti, scendano dal pulpito quei predicatori che parlano, parlano e non ci spiegano quello che la parola di Dio dice. Io voglio, noi vogliamo la parola di Dio. La potenza sta nella parola, non nel predicatore. Il predicatore è solo il cameriere che sta portando il piatto, ma è il piatto quello che conta, è il cibo. Io voglio responsabilizzare me stesso davanti alla Chiesa e ogni altro predicatore in questa stanza a questo riguardo. E voglio anche che tutta la Chiesa sappia che dovrà sempre cercare questo tipo di insegnamento, una predicazione dalla parola di Dio. Non avete letto? Chiede Gesù. E così porta un esempio Gesù, che è quello di 1 Samuele 21. È riportato che Davide stava fuggendo da Saul in questo testo, lo stava inseguendo per ucciderlo. Nella sua fuga Davide e i suoi uomini, una manciata di uomini, si sono fermati in un paese, Nob, è una località dove c'era anche il tabernacolo, ed erano molto affamati e così hanno chiesto al sacerdote del cibo per mangiare. Non c'era niente se non il pane consacrato. E che tipo di pane è quello? Erano i 12 pani che venivano posti in una tavola d'oro all'interno del tabernacolo dove c'era la presenza di Dio, a simboleggiare la necessità delle 12 tribù di avere comunione con Dio. Ogni sabato questi pani venivano sostituiti con del pane fresco, del pane appena cotto. E quel giorno, probabilmente di sabato, il sacerdote accettò di dare a Davide e ai suoi uomini affamati il pane che era stato consacrato durante la settimana, anche se era lecito che solo i sacerdoti mangiassero quel pane. Così capiamo che il sacerdote aveva compreso il senso delle parole di Dio dietro al cerimoniale e che nessuna cerimonia dovrebbe sopravvivere mentre una persona sta morendo di fame. La cerimonia è solo un rituale simbolico, ma non si salva una cerimonia lasciando morire una persona. Il cerimoniale è importante, ha il suo posto, ma la misericordia deve trionfare sul rito. Nulla ha valore quanto delle vite umane che hanno bisogno di essere sfamate. E Gesù ha colpito nel segno, perché Gesù sa le scritture, le conosce, sa anche il significato e prende l'esempio migliore che può prendere in tutto il Vecchio Testamento e lo applica alla situazione del sabato e delle spighe. Ecco cosa vuol dire conoscere le scritture, ecco cosa vuol dire essere saggi e applicarle. L'illustrazione migliore. I discepoli erano affamati. Secondo Deuteronomio 25, una persona affamata può prendere del grano e può mangiarle anche se è sabato. Se Davide era stato autorizzato da un sacerdote a violare una cerimonia per mangiare, tanto più i discepoli potevano essere autorizzati dal Figlio di Dio a prendere del grano di sabato. Questo ci porta alla seconda parte della risposta. Saliamo di un gradino. Gesù porta in luce il proposito divino nel dare il sabato. 27. Poi disse loro: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. L'esempio è stato già illuminante, ma Gesù prosegue, vuole fissare il punto, vuole dare il senso del significato del testo biblico, vuole darci luce al pensiero di Dio che è stato offuscato dalla religione umana. Qual era lo scopo originario di Dio nel dare il sabato? Mettere restrizioni, mettere vincoli, mettere limitazioni all'uomo? No, Gesù afferma l'esatto contrario. era dare benessere all'uomo. Il sabato era stato creato per favorire l'uomo, non il contrario. La legge del sabato è stata data perché l'uomo potesse riposarsi dopo giorni di lavoro, godere della gioia della creazione, della misericordia, della compassione di Dio che si prende cura dei miei bisogni. Così nel pensiero di Dio non ci sarebbe dovuto essere per l'uomo un giorno migliore del sabato, perché il sabato è stato creato da Dio per l'uomo. Voglio incoraggiare tutti, soprattutto i giovani, con questo pensiero potente. È questo il modo in cui tu ti approcci ai comandamenti di Dio. Come qualcosa che Dio ha dato per il tuo bene oppure per limitarti in qualcosa. I comandamenti di Dio non sono forse l'espressione del carattere pieno di grazia, pieno di amore, pieno di giustizia di Dio? Come potranno mai i comandamenti di Dio farti del male? Miei cari, e aggiungo miei cari giovani, ma adesso è arrivato il momento di prendere sul serio la parola di Dio, accettarla senza riserve per il nostro bene, perché così è. Perché è tutta quella diffidenza, perché è tutta quella distanza, perché è tutto quel distacco, perché è quella resistenza. I comandamenti del Signore sono per il tuo, per il mio bene. Non lo vedi come Dio è prodigo, non lo vedi come Dio continua a dare tanto, a fare tanto per te, ha fatto un giorno intero per te, per me, per l'uomo. Ubbidiamo perciò alla sua voce, godiamo delle cose che lui ci ha donato, la Bibbia, i comandamenti, la famiglia, la chiesa, il riposo e tutto il resto. Adesso andiamo alla terza parte della risposta, saliamo ancora di un gradino. L'esaltazione della signoria di Cristo, questo mette in evidenza Gesù, versetto 28. Perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Come potremmo prendere questo versetto? Come un sigillo a tutto quello che sta dicendo, come una corona, corona su tutto, l'affermazione dominante, la verità centrale, la verità assoluta. Tutto quello che noi dobbiamo sapere, riconoscere è qui. Non c'è nessuna realtà, non c'è nessuna situazione, non c'è nessuna cosa creata in tutto l'universo sulle quali Gesù non sia il Signore assoluto. Tutto quello che esiste, tutto quello che Dio ha disposto è per esaltare Gesù Cristo. Lui può fare quello che vuole, come vuole, quando vuole. Non saranno delle regole umane a determinare quello che Gesù può fare. Gesù è il Signore di tutto, anche del sabato. Chiediamoci. È questo il modo in cui stai pensando alla tua vita di fede? Come viene esaltato Gesù Cristo in tutto questo? Come viene esaltato Gesù nella mia vita, nelle mie difficoltà, nelle mie giornate, nel mio lavoro, nella mia famiglia? È Gesù il Signore della mia famiglia? È Gesù il Signore delle mie circostanze? È Gesù il Signore sulle mie decisioni? È Gesù il Signore nel mio tempo? È Gesù il Signore dei miei desideri? È Gesù il Signore sui miei sogni, sui miei programmi? La Bibbia lo dice, Gesù è il Signore su tutto. E di fronte a questa grande verità, io voglio incoraggiarti questa mattina a prostrarti davanti a Dio. Forse non l'hai mai fatto, o da tanto che non lo fai, perché il nostro Signore Gesù è così grande, è così potente. Stai lasciando che Lui parli e che tu ubbidisca. La seconda volta che Marco ci presenta Gesù qui come il figlio dell'uomo, avete notato? Perché è il figlio dell'uomo. E lo fa sempre dalla stessa bocca di Gesù, che si presenta in terza persona. È un titolo messianico questo, un'espressione di tecnica che viene dal Vecchio Testamento, precisamente da Daniele 7, versetti 13 e 14. Con questa espressione si esprime il dominio, la gloria, il regno di Cristo che ha in mano tutta l'autorità per governare. E così a questo punto del Vangelo sappiamo da capitolo 1 che Gesù, il figlio dell'uomo, ha autorità, aveva detto di perdonare i peccati. E adesso leggiamo che il figlio dell'uomo è signore del sabato. Gesù è Signore su tutto. È Signore di ogni tuo momento, di ogni tua ora, di ogni tuo giorno della settimana. È il Signore del nostro tempo, della nostra era. delle nostre difficoltà, di qualsiasi altra realtà di questo universo, è sovrano di ogni vita. Gesù è il Signore. E voglio portarti a considerare questo. Non è straordinario per te che il Signore dei Signori, il Re dei Re, il Re di Gloria, colui che ha piena autorità su demoni, sulle malattie, su Satana, sui peccati, colui che è continuamente adorato nei cieli, sia venuto su questa terra per soffrire e per morire per i peccatori. Ma non vedi quanto è grande questo suo amore? Stai contemplando e gustando la sua grazia abbondante. Ma guarda ancora la sua potenza. Il terzo giorno, dopo la sua morte, lui è risorto corporalmente. Come? Con il potere che lui ha, dice la Bibbia, di riprendere la sua vita. E poi è stato sovranamente innalzato con il nome che è al di sopra di ogni nome ed è stato elevato in gloria, da cui tornerà per stabilire il suo regno. E la Bibbia dice che quel giorno ogni occhio lo vedrà e ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, sotto la terra si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Cosa farai tu oggi? Cosa farai quando tornerai a casa tua? Come ti approccerai a Gesù in questa domenica? Beh, se credi che Gesù è il Signore, allora seguilo senza riserve, amalo, adoralo, servilo.